18:40 minuti, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Siamo in diretta il 10 settembre 2023, questo vuol dire che il 17 settembre saremo in replica e poi torniamo 24 settembre. In questa trasmissione dedicata all'attualità internazionale, prima di tutto ci dedicheremo uno spazio dedicato alla cultura, perché Lettera Mondo Fest ci sono diversi incontri, sabato prossimo sarà l'ultimo. Proveremo a capire di cosa si tratta questo evento, che sicuramente riguarda la cultura non soltanto italiana, bensì di diverse parti del mondo. In effetti sto vedendo i cognomi di diversi ospiti di questa iniziativa, ci sono molti che di italiani, almeno di nome, hanno ben poco. Come anche ben poco italiano, ma da tantissimi anni che abita qua, è un medico che si ha gli studi di Albignasego, che io sono molto contento di salutare, Salim El Mawed. Salim El Mawed, buonasera e bentornato qui agli studi di Radio Cooperativa.
Grazie, grazie davvero, sono veramente felicissimo di essere tornare qui, è un luogo che veramente c'è di tutto, della cultura, di l'espressione delle sofferenze.
Se puoi parlare vicino al microfono, grazie.
Ok, continua. Allora, sono veramente felice di essere tornare in questo luogo bellissimo che abbiamo avuto e tutto da dire per quanto riguarda i problemi e soprattutto internazionale. Quindi sì, sono veramente felice.
Faremo un collegamento internazionale, questo me lo confermi, Salim?
Certo.
Vuoi darci un accenno, un titolo di cosa è che parleremo che riguarda la Palestina?
Allora, prego. Io vorrei un attimino
tanto come presentazione, poi naturalmente che ci torniamo.
Certo. Allora, vorrei prima di andare nel cuore del discorso, della discussione di stasera, vorrei fare un appello a quello che sta succedendo nella nostra amata Marocco. Come sapete, abbiamo cioè, due giorni fa è stato un terremoto che ha distrutto, ha devastato una zona molto importante vicino Marrakech. Sono più di 2.000 morti e oltre 1.400 ferite.
L'accenno l'ho fatto un po' io a proposito di quello che parleremo, riguarderà la Palestina, non è un caso, cioè grazie a Salim che troveremo contatto internazionale per fare in diretta. Sicuramente confermo questa tragedia. Sì, quello lo trovo. Tu qual è l'ultima cifra che hai?
Sono più di 2.000 morti e 1.400 ferite. Sono comunque in continuo aggiornamento.
Eh sì, perché molte volte ci sono sotto le rovine dopo il terremoto.
Sì, intere famiglie sono sotto macerie. Sì. E quindi è una situazione veramente tragica.
Un sismologo, sto leggendo La Repubblica, che dice nessun legame tra il terremoto marocchino e quello di Ancona e Napoli. Ci sono interi villaggi distrutti, si scava a mano nude, repregato in tutte le moschee, turisti italiani ancora bloccati sulla Talati. Allora, sentiamo un po' di musica e quando torniamo parliamo del primo degli argomenti di questa iniziativa culturale. Fra poco scopriremo di cosa si tratta, che riguarda tutti i cittadini che sono qua a Padova, mi sembra che chiunque potrebbe essere interessato a questa iniziativa. Rimanete all'ascolto, torniamo fra poco. Some days when I'm dreaming, I think of how far I have come. All my lives led to this, and now I see what I've become. I always had doubted that I could ever be someone that mattered, that shattered all these glass ceilings up above. All that I want is to see all the things that I could be. Destiny's calling me. We're children of the sky, flying up so high. Let me be that one to find the brightest sun. Children of the sky, guided by the light. Let me reach new heights, stars amongst the night. Children of the sky. E quando sono le 18:49 minuti, andiamo avanti, gentili ascoltatori, con questa edizione dello speciale che va avanti ogni domenica dalle ore 18:30 fino alle ore 20, una volta in diretta, l'altra la facciamo in replica. Il primo argomento che trattiamo oggi è un'iniziativa che personalmente la trovo molto interessante. Si tratta di un evento che si chiama Lettera Mondo Fest, che ci sarà fino al 16 settembre qui a Padova. Per conoscere un po' di più su questo evento, sono molto contento di dare il benvenuto, dopo un po' di tempo che non la sentivamo, a Khadija Ghassan. Khadija Ghassan, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa.
Buonasera Gustavo, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Cooperativa.
Grazie per la tua disponibilità. Tu sei della comunità del Corno d'Africa del progetto Lettera Mondo. Khadija, vuoi presentare questo evento? Titolo la settimana scorsa, fino al sabato prossimo, prego, a te la parola.
Sì, allora, Lettera Mondo è un grande contenitore culturale che è alla seconda edizione quest'anno, e quest'anno è possibile grazie anche al sostegno della Fondazione Migrantes. E in poche parole, il progetto coinvolge 8 comunità: Brasile, Albania, Afghanistan, Ucraina, Camerun, Filippine, ex Jugoslavia e Corno d'Africa. E in questo circa anno ci siamo riuniti nei vari gruppi per selezionare un libro che ciascuna comunità ritiene identificativo della propria comunità. Noi come comunità del Corno d'Africa, che comprende Somalia, Eritrea e Etiopia, quest'anno abbiamo selezionato 3 libri. Per la comunità eritrea, Il colore del nome, del giornalista Vittorio Longhi, che ha un nome italiano ma è di origine eritrea. Per la comunità etiope abbiamo selezionato il libro di Carla Makoggi, Kewa, anche lei con nome apparentemente italiano ma di origine italo-etiope. Mentre per la comunità somala abbiamo selezionato il libro di poesie di Rahma Noor, Il grido e il sussurro. Ecco, il festival, che quest'anno è la seconda edizione, è iniziato lo scorso 6 settembre con la presentazione di eventi proposti da queste 8 comunità. E ieri si è svolto in via Savonarola, alla libreria, il dibattito con il giornalista Justin Mangloire Mumba, che è del Camerun, e poi la comunità filippina ha parlato nella persona di Charito Basa di cosa significa essere donna tra Filippine e Italia. L'ultimo appuntamento sarà il 16 settembre al centro universitario di via Zabarella, dove la comunità dell'ex Jugoslavia presenterà 2 scrittrici a confronto. E subito dopo, alle 21:45, ci sarà la presentazione del libro Il diario della gratitudine dello scrittore di origine eritrea Hamid Barole Abdu. Ecco, quest'ultima presentazione è l'iniziativa che proponiamo noi come gruppo Corno d'Africa di Lettera Mondo.
Khadija Ghassan, tu mi parli di quello del 16 settembre, ma poi c'è un altro prima, che è quello del 13 settembre, no? Via Savonarola. Di Charita Basa, che quello non si è ancora svolto, quindi stiamo parlando di quando? Mercoledì prossimo?
Sì. Il 12 settembre alla libreria di via Savonarola 167 ci sarà la comunità filippina che con Charito Basa parlerà dell'essere donna tra Filippine e Italia.
Sì, credo, mi sembra che anche questo è un altro evento importante. Come è nata questa idea, Khadija? Perché stiamo parlando di paesi molto diversi, ricordo paesi come il Brasile, come l'Albania, come l'Afghanistan, quindi diverse culture, diverse religioni, diversi continenti. Ecco, come è nata questa idea?
Allora, l'idea è dell'Associazione Popoli Insieme, che ha voluto, attraverso i libri, quindi le narrazioni, mettere in dialogo e in confronto cittadini di provenienza alta, e per due ragioni. Intanto per favorire il dialogo anche tra le varie comunità straniere residenti a Padova, e poi per far conoscere anche la cittadinanza padovana la letteratura di mondi altri, diciamo. E spesso si tratta di una letteratura che non troviamo nelle librerie, e è una letteratura, diciamo, che viene portata avanti dalle coraggiose librerie indipendenti, quindi non segue i meccanismi economici, commerciali dell'editoria mainstream, tanto per capirci. E abbiamo anche notato che molta letteratura che rappresenta le nostre comunità, perché nei nostri paesi gli scrittori sono famosi e studiati anche a scuola, però non vengono tradotti in italiano, e questo è anche un limite. Infatti noi ci siamo confrontati anche con il limite di scegliere dei libri che ovviamente devono essere tradotti in italiano se vogliamo farli leggere agli italiani e alla cittadinanza in particolare padovana.
La risposta degli eventi che avete avuto fino ad oggi?
Allora, gli eventi sono molto seguiti, stanno andando molto bene, abbiamo avuto grandissimi riscontri anche su Facebook e Instagram, e quindi ecco, adesso ci saranno gli ultimi due però presentati da 4 comunità, invito tutti a partecipare. Collateralmente domenica 17 settembre abbiamo l'evento del pranzo Eritreo, un pranzo di beneficenza che si terrà alla parrocchia Beata Vergine Maria di Via Tartaglia 6, che è a Chiesa Nuova. E anche in questa occasione inviteremo l'autore di origine eritrea Hamid Barole Abdou, che presenterà il libro Il diario della gratitudine. È l'ultimo libro che ha pubblicato proprio qui pochi mesi fa, e narra i suoi 50 anni di vita qui in Italia. Ecco, questo è l'oggetto del libro, un libro autobiografico che parla appunto di cosa significa arrivare in un paese straniero, come cosa significa doversi integrare nonostante ecco, tutto il razzismo e le difficoltà. E però, come dice il titolo, il diario della gratitudine, perché attraverso proprio questa esperienza qui in Italia l'autore dice che ha imparato ad essere cittadino del mondo e a restare umano grazie proprio alle sue esperienze positive e negative.
Altro racconto che ti viene in mente, che tu hai ascoltato su questi temi?
Se vuoi posso commentare i libri che abbiamo scelto. Per esempio, la comunità etiope ha scelto il libro Keiwa, che è di Carla Makoggi, una scrittrice italo-etiope morta da qualche anno. E questo libro racconta, attraverso le domande, le inquietudini e l'esperienza di una ragazzina che è nata dall'unione di una donna etiope e di un uomo italiano, il taglio interiore a cui sono condannati i bambini privati dei loro diritti e della certezza della propria identità, diciamo. E poi abbiamo, per esempio, per quanto riguarda la comunità eritrea, la scelta è andata al colore del nome di Vittorio Longhi, come dicevo prima, e anche in questo libro viene narrata la storia della famiglia del giornalista Longhi, e contemplando 100 anni di razzismo coloniale e di identità negate. Quello che abbiamo voluto fare attraverso la scelta dei nostri testi, perché abbiamo scelto un testo per comunità, è creare un filo conduttore che unisca il Corno d'Africa e la memoria storica del Corno d'Africa, che spesso è dimenticata anche come scelta politica. E in un video che realizzavo sulla decolonizzazione degli sguardi dicevo che quando ero piccola i nostri libri di storia dedicavano solo poche righe al Corno d'Africa, e in particolare anche alla Somalia, no? Io sono di origine somala da parte di padre, e nonostante la Somalia sia stata una colonia italiana, quindi questo debito verso la Somalia, l'Italia ha cercato di mandarlo in oblio e comunque non riconoscerlo, e quindi attraverso la letteratura, possiamo anche dire che abbiamo fatto anche una scelta storica, politica ovviamente, perché portare alla luce fatti che vogliono essere silenziati è una scelta anche politica.
Secondo te la letteratura può essere un'arma di riscatto per molti popoli?
La letteratura, soprattutto la letteratura storica, può mettere i puntini sulle i e far vedere che c'è un altro tipo di storia, che di solito la storia viene narrata dai vincitori, cioè chi fa la storia, chi la scrive e la porta avanti nelle generazioni future sono i vincitori. E quindi attraverso la letteratura, in particolare la letteratura storica, è possibile riconoscere voci altre, le voci delle vittime ad esempio, le voci delle popolazioni sopraffatte, vinte, colonizzate. E quindi è anche un modo per decolonizzare la storia, questo, attraverso la letteratura, senz'altro.
Vuoi dirci qualcosa sui libri che sono già stati presentati? Un po' ce l'hai fatto un piccolo accenno, Khadija Hassam, per esempio quello del 9 settembre, quindi quello di ieri, stiamo parlando, perché ci ascolta in diretta, Cameron, sì. Il film invisibile, di cosa parla, se ti ricordi?
E non è tanto un libro l'incontro di ieri, perché i libri sono stati proposti dalle comunità e verranno presentati e proposti anche nelle biblioteche civiche di Padova. E il festival vuole essere un momento di aggregazione, di dialogo e confronto con il pubblico, per cui si trattano argomenti che vengono proposti dalle varie comunità. Quindi ieri per esempio Justin McGlory Mbona ha parlato del filo invisibile, cioè del filo invisibile che lega le persone che partono dal loro paese di origine per vari motivi, che possono essere conflitti tribali, guerre, siccità o epidemie e altro, e che sono costretti a emigrare in altri paesi dove spesso non vengono accolti con dignità, non vengono accolti come persone, ma vengono accolti come tra virgolette invasori, come persone che portano via il lavoro, gli italiani ad esempio, o che devono essere mantenuti dagli italiani. Invece questo filo invisibile aiuta un po' a tornare indietro e a risalire alle cause delle migrazioni, che sono delle cause macro e sistemiche, quindi non è tanto la persona singola che emigra dal paese, ma è praticamente un meccanismo sistematico che bisogna far risalire ai tempi della colonizzazione, anche prima, quindi gli effetti delle migrazioni devono essere visti con un occhio molto lungo e non miope, rivolto all'indietro, no?
Sicuramente.
Quindi, sì.
Khadija Hassam, approfitto questa chiacchierata con te per chiederti, vuoi raccontare qualcosa di più per conoscere un po' meglio, anche per i nostri ascoltatori, cosa è la comunità Corno d'Africa? Cioè cosa fate, come siete organizzati, se vuoi dirci qualcosa
sì,
per conoscerla
allora,
meglio.
Certo, certo. Allora, comunità Corno d'Africa è un gruppo informale che si è costituito proprio nell'ambito di Lettera Mondo parlare di letteratura, parlare di libri, confrontarci tra di noi e proporli alla cittadinanza italiana. Non siamo un'associazione, non è una comunità grande, composta da 6-8 persone che si sono ritrovate appunto con questo obiettivo. E diciamo che all'inizio, 2 anni fa, quando siamo partiti con il progetto, eravamo un po' così perché storicamente i tre popoli, Eritrea, Somalia e Etiopia, non sono abituati a stare insieme, a fare le cose assieme, anzi ci sono anche dei conflitti storici, ci sono state anche delle guerre, delle tensioni tra i governi, no? Nella storia. E quindi per noi è stata anche una sfida metterci attorno a un tavolo con i libri e scoprire che attraverso la letteratura possiamo avere anche dei punti comuni nella storia, per esempio anche verso il rapporto con l'Italia, ad esempio, no?
Scusami l'interruzione, Khadija, ma le differenze che ci sono in loco si mantengono per queste stesse comunità quando emigrano?
No, questo non voglio dire no, assolutamente, però di solito le comunità sono abbastanza chiuse, no? Quando o interagiscono con magari le istituzioni, le iniziative proposte dal comune, o però difficilmente dialogano tra loro le comunità. Io parlo in generale, ecco, quindi se c'è un'iniziativa è perché la comunità magari straniera vuole far partecipare la cittadinanza padovana, però è difficile che più comunità si mettano assieme per realizzare qualcosa. Cioè, sono molto poche le occasioni, mi viene in mente la Festa dei Popoli, che è una bella iniziativa che fa questo. E quindi io ho aderito con molto entusiasmo al progetto che mi ha proposto Popoli Insieme, perché ho avuto anche l'occasione di confrontarmi con altre comunità che magari, se non per amicizie singole, non avrei mai frequentato. E quindi è stata una bella occasione anche per me per aprire gli occhi, per scoprire mondi diversi, che sconosciuti e molto affascinanti.
Ci puoi ricordare il pranzo di domenica prossima, del 17 settembre? Ci sarà dalle 12:30 un pranzo eritreo di beneficenza. Puoi ricordarci qualche altro dato? Diamo tempo magari a qualche ascoltatore che ha vicino carta e pena, così diamo tempo, così si può scrivere queste informazioni che Khadija Ghassan magari ci ricorda.
Il pranzo eritreo è un pranzo che viene proposto dalla comunità eritrea di Padova per raccogliere fondi che andranno devoluti alle popolazioni dell'Eritrea, e sarà a base di piatti eritrei. Io
sono un po' piccanti, no?
È leggermente piccante.
Leggermente, senza esagerare.
Ecco, ma cioè, e speziati, molto buoni. Io voglio ringraziare
buonissime, confermo.
La cuoca Almaz, che è la cuoca storica, quando ci sono dei grandi pranzi eritrei a Padova e provincia, è sempre lei che cucina, una signora molto attiva e una bravissima cuoca. E allora il pranzo si terrà domenica prossima, 17 settembre, alle ore 12:30, alla parrocchia della Beata Vergine Maria in via Niccolò Tartaglia 6 a Padova, in zona Chiesa Nuova. Con l'occasione del pranzo invitiamo l'autore Hamid Barole Abdou, che presenterà il diario della gratitudine. Per chi se lo perdesse la sera prima, sabato 16 settembre, al Centro Universitario di via Zabarella. Ecco, l'autore sarà presente al Lettera Mondo Fest dalle 20:30 di sabato prossimo.
Quindi due presentazioni in 12 ore più o meno a differenza, no, poco più, però sì, voglio dire la sera prima e poi al pranzo di domenica, no?
Esatto, abbiamo approfittato della sua presenza a Padova per prendere due piccioni con una fava e quindi invitarlo anche al pranzo eritreo.
Chi è al centro di Padova e chi invece vuole andare con la macchina più tranquilla senza avere nessun problema di traffico che va fino a Chiesa Nuova, ma per carità anche lì ci sono delle macchine, però voglio dire magari è più facile da raggiungere per molti dei nostri ascoltatori. Io ringrazio molto, non so se vuoi aggiungere qualcosa, Khadija,
no,
prima di salutarci.
Al pranzo, e chi volesse prenotarsi,
ecco, importante.
Do il numero per la prenotazione, che è obbligatoria.
Vai.
E il numero è 347-260-5869. Lo ripeto.
Vai.
347-260-5869.
Okay.
Buona serata a tutti e ci vediamo prossimamente.
Ci vediamo prossimamente.
Allora, al mondo,
sicuramente.
Sera di domenica.
Grazie mille, Khadija. Sì,
grazie,
allora,
a te, Gustavo,
un saluto
a tutti gli ascoltatori.
Era Khadija Ghassan. Dico che il cibo eritreo è molto buono, un po' piccante. Un po'. È un modo per mangiare qualcosa di diverso per molti dei nostri ascoltatori. Un cibo che magari non sono abituati a consumare o quantomeno che non conoscono. Se questo lo mettete insieme a un evento solidale, credo che non ci sono motivi per non approfittare di questo importante evento. Dunque, sono le 19 e 10 minuti da questo preciso istante, perché ci ascolta in diretta il 10 settembre 2023. Adesso sentiamo un po' più di musica e quando torniamo passeremo a un altro argomento che riguarda il mondo arabo. L'ospite ho fatto un piccolo saluto prima, ma adesso daremo molto più spazio. Sentiremo musica, abbiamo diversi ospiti, informazione molto difficile da trovare da altre parti. La causa è perché non abbiamo nessuna fastidiosa pubblicità, perché abbiamo il conto corrente postale che è il 120 82 301, abbiamo il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa. Così sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Soprattutto lo dico questo per chi non ha ancora deciso a chi destinare il 5 per 1000. Se avete qualche dubbio, la risposta è in due parole, ovvero Radio Cooperativa. Quando torniamo saremo in diretta con un altro tema. Andiamo avanti con questa diretta di Radio Cooperativa. Prima di tutto saluto ancora il mio ospite, nonché imminente traduttore, perché ti faremo anche tradurre, Salim El Moaed. Ciao Salim.
Grazie, ciao.
Grazie. Allora, vuoi presentarci la nostra ospite?
Allora, l'ospite è una giornalista palestinese, si chiama Wissal Abu Alia, e lavora in TV palestinese e quindi lavora a Ramallah, una città importante in Cisgiordania. Quindi lei sicuramente adesso collegheremo con lei.
Sì, siamo in questo momento collegata. Non so se vuoi salutarci perché io di arabo.
Wissal, ente mai? Ahlen. Ahlan wa sahlan.
Ben.
Buona serata, Wissal. Tfaddali.
Buonasera. احكي بالبداية على قضية احتجاز خالد القيسي.
اوكي اوكي.
Non è facile la traduzione in diretta, però no. Dai, ci proviamo.
Io proverò, eh.
Dai che sei bravo, Salim.
Allora, vai. Lei prima parlerà di quello che come sapete, afwan Wissal, atini bas daia bas atil mujaz. Fammi?
Yeah.
Okay. Come sapete, oggi, in questi giorni, abbiamo un nostro fratello, un palestinese, italo-palestinese.
Esattamente, che è stato fermato davanti alla sua famiglia, non c'è un'accusa chiara. Ecco, questo è il primo argomento che volevo trattare, ma approfittare. Ricordami la città nella quale si trova la nostra ospite.
Lui vive un campo vicino attaccato a Betlemme.
Qualche novità, cosa ne sa di questo caso?
Allora, ancora lui è in stato di detenzione in un carcere vicino a Tel Aviv dal 31 agosto, mentre lui stava tornando in Italia, è stato fermato con la sua moglie e la sua figlia al valico e tra Giordania e Palestina. Per nessun motivo è stato preso da parte dell'esercito israeliano e tuttora in stato di arresto. E ovviamente io poi...
Vuoi chiedergli com'è la situazione?
Che hai fatto? Kalamina anel shu endek akhir akhbar الشخص اسمه خالد أبو القيسي. خالد القيسي.
أوكي. خالد القيسي هو طالب ومترجم فلسطيني إيطالي.
لوي un ricercatore italo-palestinese. Lavora presso la Università La Sapienza a Roma. تفضلي.
منذ حوالي أسبوع كان يعبر معبر اللينبي الحدودي مع زوجته وابنه، وهذا المعبر هو معبر إسرائيلي.
Come ho detto prima, mentre attraversava il valico tra Giordania e Palestina con la sua moglie e la sua figlia,
بعد قضاء أجازة مع عائلته في بيت لحم بفلسطين.
Dopo una settimana di vacanza a Betlemme.
بعد فحص الأمتعة والوثائق وبعد انتظار طويل، تم تقييد يديه تحت أعين ابنه البالغ من العمر 4 سنوات وزوجته.
Dopo un controllo da parte degli israeliani, sue valigie, i suoi documenti, è stato preso e ammanettato davanti alla moglie e il suo figlio di 4 anni.
واحتجزته السلطات الإسرائيلية وما يزال أسير حتى هذه اللحظة بانتظار التحقق من عناصر صياغة الاتهام ضده.
E ancora lui dentro il carcere finché daranno comunque una sentenza. Quindi per nessun motivo apparente che è stato arrestato.
زوجة القيسي كانت طلبت توضيح عن سبب اعتقاله ولم تتلقى أي رد، بل جرى استجوابها ثم إرسالها مع ابنها إلى الأراضي الأردنية مباشرة.
La moglie ha voluto sapere il motivo di questo arresto è stata respinta subito in Giordania, senza nessun motivo.
وتركت دون هاتف أو أي إمكانية للتواصل مع دولة أجنبية، إلا أنها في وقت متأخر من ذلك اليوم تمكنت من الوصول للسفارة الإيطالية في عمان.
L'hanno preso anche il suo cellulare, quindi non aveva nessun mezzo di comunicare fino alla tarda sera di quel giorno ha potuto contattare l'ambasciata italiana a Amman.
حتى هذه اللحظة لم يتمكن المحامي من مقابلته، ولا تزال الأنباء بشأن سلامته قليلة، لا يوجد أي معلومات أو تفاصيل.
Tuttora anche il suo avvocato non riesce, che è stato nominato, a contattare, avere contatto con lui. Quindi abbiamo delle notizie scarse per quanto riguarda la
كل
sua
ما
detenzione.
توفر من معلومات من القنصلية الإيطالية والمحامي أنه سيكون له جلسة استماع يوم الخميس 7 من شهر أيلول الجاري، لكن حتى اللحظة لم نعرف إذا عقدت هذه الجلسة أم لا.
Il 14 sarà un altro tipo processo per lui per capire il suo destino. Comunque ancora né l'ambasciata né il suo avvocato hanno dato notizie certe.
طبعا نشير أن القيسي هو مترجم وطالب في قسم اللغات والحضارات الشرقية في جامعة روما.
Dobbiamo dire che lui è un ricercatore, come dicevamo prima, presso l'Università La Sapienza a Roma, lingue internazionali.
وهو أحد مؤسسي مركز التوثيق الفلسطيني، وهي جمعية تعمل على التعريف بالثقافة الفلسطينية في إيطاليا.
Lui anche lui è uno che
se vuoi parlare un pochino più alto
comunque ha creato comunque una sede per quanto riguarda la cultura palestinese, la letteratura palestinese, quindi insomma una persona molto attiva su questo campo.
يعني هذا ما توفر حتى اللحظة من معلومات لدينا عن خالد القيسي.
Ecco, solo questo. Io vorrei aggiungere altro, ovviamente.
Anche io ho delle domande da
sì,
fare al nostro ospite, però.
Sì,
intanto
sì,
vai
sì,
pure.
Sì. Allora, ieri la nostra comunità palestinese a Roma ha dato un comunicato stampa, ovviamente condannando questo arresto ingiustificato per il nostro fratello Khaled El-Qaisi, senza nessun motivo, e questa è una pratica comune che Israele tutti i giorni contro i nostri cittadini palestinesi, sia dentro il territorio palestinese anche fuori. Basta pensare che dentro i carceri palestinesi sono 5.000 detenuti palestinesi, di questi sono 1.265 hanno solo una detenzione amministrativa, cioè vuol dire che nessuna accusa, per quel, quindi loro ogni sei mesi, per ogni sei mesi viene fatto un processo e vanno avanti così. Quindi 1265 detenute dentro i carceri in condizioni disumane vivono dentro i carceri senza nessuna accusa. Un'altra cosa, noi ieri abbiamo fatto una comunicata stampa, abbiamo deciso di fare un sit-in davanti la Farnesina, il Ministero degli Esteri, per chiedere l'immediato rilascio del nostro fratello. Sembrerebbe questo sit-in stato annullato per motivi che ovviamente la Farnesina teme una pubblicità di questo genere e quindi c'è questa, per il momento sembrerebbe questo sit-in è stato annullato. Vedremo, perché noi stiamo muovendo su tutti i fronti, quindi anche da parte di movimenti politici italiani che sono mosse per dare un sostegno alla famiglia e per il rilascio del nostro e fratello.
Certamente, siete all'ascolto della Radio Cooperativa, se qualcuno volesse intervenire, fare qualche domanda, dichiarazione, dire la sua, lo può fare lo 049 880 9020 880 9020, che avete appena ascoltato il dottor Salim El Mawed, che ci ha collegato, ci sta traducendo anche con Wissal Abu Alia, non so se ho pronunciato bene.
Sì, sì, giusto, giusto.
Ok, grazie, meno male. Che idea vi siete fatte voi sulle possibili cause? Beh, possiamo speculare, non è che abbiamo una risposta certa. Il governo israeliano mi sa che tante informazioni su questo fermo non ha dato, almeno fino ad oggi. Quindi che idea vi siete fatte voi a proposito delle cause di questa detenzione?
يعني لا أعلم بالضبط الأسباب اللي دفعت السلطات الإسرائيلية لاعتقاله، ولكن بالعادة الفلسطيني ملاحق، وخالد القيسي هو إيطالي ولكن من أصول فلسطينية، ربما أزعجهم أنه يعمل على نشر حقيقة ما يحدث في فلسطين في إيطاليا للتأثير على الرأي العام الإيطالي، لكن حتى هذه اللحظة الأسباب الدقيقة وراء اعتقاله غير واضحة. ولم تصرح السلطات الإسرائيلية بأي أسباب.
Non si sa esattamente il motivo per questo arresto di Khaled, però sappiamo benissimo che ogni palestinese attivo per la causa palestinese, Khaled un ricercatore, un attivista, uno che comunque sta diffondendo la cultura palestinese nel mondo, in Italia e per Israele, comunque basta questo per essere un motivo. Ogni palestinese, perché la cultura per noi è un'arma, è più forte, è più efficace, quindi tutto quello che riguarda la letteratura, la cultura che diffonde la nostra cultura nel mondo, in Italia, in Europa, per loro è già è questo un motivo di arresto.
Ti risulta che la Farnesina o qualche altra autorità diplomatica, per così dire, si sia mossa, magari non in modo pubblico, su questo evento? Questa domanda è sia per te, Salim, che per la nostra ospite che si trova in Palestina.
Mi pare non risulta, anche se, ripeto, la moglie ha fatto una lettera aperta e ci sono state anche da parte dell'Assopace nazionale un contatto, ha inviato una lettera al ministro degli esteri italiano Tajani e lo stesso il Movimento 5 Stelle della deputata Ascari e Stefania e altri movimenti politici e in Italia sono stati comunque, hanno avuto la possibilità di contattare, di inviare al Ministero degli Esteri la situazione che sta vivendo Khaled per un immediato rilascio. Mi pare attualmente, tuttora, non credo che il Ministero degli Esteri ha fatto di azioni concrete presso lo Stato di Israele.
E da parte della comunità palestinese, se vuoi chiedere alla nostra ospite Quanto sentito è questo caso? Ha avuto ripercussione nella società? È passato indifferente questa notizia?
أخت وصال، هذا النبأ، نعم. هذا الخبر كان له صدى في داخل يعني المجتمع الفلسطيني، الصحافة الفلسطينية كتبت شيء، صار في شيء عن هذا الشيء ولا بعد ما في يعني؟
كان في متابعة، ولكن متابعة بسيطة، لأنه يعني الخبر لم ينتشر بشكل كبير، لأنه لا يوجد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال، التفاصيل، ظروف احتجازه، ما في أي معلومات.
Dire la verità, cioè una notizia così non è passata così in modo, e quindi è stata comunque una notizia così di poco diffusa anche lì in Palestina, anche perché non abbiamo ancora delle notizie certe di questa.
Forse perché non è un fatto così straordinario?
Probabilmente anche questo. Io ho avuto anche la possibilità di contattare con altre persone che comunque sono attive in Palestina, non sanno nulla. Ok? E devo sottolineare anche.
Sono gente informata, voglio dire.
Pochissimo informata. Basta dire che anche sulla stampa italiana c'è stato pochissimo su questo riguardo, basta che abbiamo visto solo il Fatto Quotidiano, il Manifesto e basta altro, pochissimo. Quindi anche sulla la stampa,
magari chiedi se nelle pagine interne della stampa locale si è visto qualcosa.
انت شفت شيء يعني في الصحف الفلسطينية يعني خبر يعني لو كان بسيط ولا ما في كان؟
قرأت أخبار على عدد من المواقع، صحيح.
Sì, letto certi siti su siti palestinesi. Ha letto.
Su siti palestinesi.
Sì, sì, sì. Però ovviamente non c'è stato un risalto così.
Non di prima pagina.
Non
diciamo.
Di prima pagina.
Sì, sicuramente. Allora, io approfitto questo collegamento che apprezzo molto e ringrazio molto Salim per averlo permesso, perché è un altro ospite che ci racconti la vita quotidiana in Ramallah. Si sente l'occupazione israeliana? Non si sente? Se ci può raccontare la situazione a Ramallah, per piacere.
وصال تكلمينا عن كيف بعيش الفلسطيني في رام الله، كيف بهذا الحصار، كيف يعني بتعطينا صورة واقع الإنسان الفلسطيني، الحياة الفلسطينية في رام الله، إذا فيك تعطينا صورة.
يعني مثلا أنا بشتغل صحفية بهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، كل يوم صباحا أول ما أصحى يعني بفتش على كل مواقع التواصل الاجتماعي، جروبات الواتساب، وسائل الإعلام، بشوف إيش في أخبار جديدة بالبلد. كل يوم بيكون عندنا إيش جديد، يوم مثلاً اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين، يوم اقتحام مخيم بلاطة في نابلس، يوم اقتحام لرام الله. وأكثر من مرة العمارة اللي أنا ساكنة فيها بصحى الصبح على صوت قنابل، صوت قنابل غاز بالعمارة عند جيراننا حوالينا.
Allora, lei essendo una giornalista che lavora in TV palestinese, ovviamente tutte le mattine si alza e va comunque a controllare, vedere tramite i siti tutto quello che riguarda quello che sta succedendo. E la vita di tutti i giorni è una vita di attacchi da parte dell'esercito israeliano, e non solo anche a Ramallah, ma anche fuori, in tutta Cisgiordania, anche dove lei abita, il suo palazzo. Anche l'altro giorno comunque sono arrivate e ha sentito di rumore, di tutto quello che l'esercito porta, quindi c'è un clima di terrore continuo.
كمان في عدد من الصحفيين استشهدوا وهم موجودين في الميدان أثناء تصويرهم أو نقلهم للأحداث واقتحامات الجيش الإسرائيلي للقرى والمدن الفلسطينية. بصير هدم لمنازل المواطنين، وبتم اعتقال عشرات الشبان يوميا من منازلهم وزجهم في السجون التي لا تصلح للعيش الآدمي.
dobbiamo anche dire che ci sono tanti giornalisti e sono sono morte, ferite in questi ultimi mesi. Sono, ogni giorno sono arresti decine e decine di giovani che poi vengono messi in carcere in condizioni disumane. Questa è la vita di Ramallah, di Cisgiordania in Palestina.
بالإضافة لهيك في حواجز على مداخل المدن الفلسطينية تفتيش تدقيق في هويات المواطنين الناس بتتأخر نص ساعة ساعة وأحيانا أربع ساعات لتوصل للمكان اللي هي رايحة عليه
e tutti anche a Ramallah ma non solo a Ramallah tutti i giorni sono i blocchi da parte dell'esercito israeliano dove fanno dei controlli nel tempo di pace, diciamo così, quindi sono ritardi di fino a 4 ore, uno per andare.
I famosi check-in, cioè per passare da un punto all'altro della città che ti ferma l'esercito.
Questo tutti i giorni.
هناك أيضا منازل بتم هدمها وتفجيرها لأكثر من مرة. يعني على سبيل المثال عائلة أبو حميد في رام الله في مخيم الأمعري برام الله تم تفجير المنزل وهدمه 5 مرات متتالية. في كل مرة بتم تفجيره العائلة بترجع بتعيد بناء المنزل بعد بسنة أو سنة ونص برجع الجيش الإسرائيلي وبهدم البيت وبفجره كمان مرة.
Ha dato un esempio, una a Ramallah, proprio a Ramallah, di una famiglia, la sua casa è stata distrutta 5 volte da parte dell'esercito israeliano. Ogni volta che viene distrutta, ovviamente per motivi sappiamo, loro ricostruiscono tutto, poi viene distrutta di nuovo. Questo è quello che sta succedendo anche.
هناك أيضا منع للبناء الفلسطيني خاصة في المناطق المصنفة جيم
poi,
ومنع حصولهم على تراخيص.
Poi ci sono anche nella zona di Ramallah ci sono zone vengono classificate a G, ecco, di numeri e lì i palestinesi non possono costruire. Quindi questo
في القدس الوضع أكثر تعقيدا.
Gerusalemme ancora peggio. Quindi è situazione di peggio.
خاصةً بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.
E questo è proprio dato di più quando l'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di Gerusalemme capitale di Israele. E quindi ci sono zone evitate di costruire. Sì,
نعودنا قليلا للوراء منذ احتلال القدس عام 67 والمشاريع الاستيطانية بدأت منذ ذلك الحين.
Ormai c'è una politica di insediamento da parte di Israele già dal 67, quindi c'è una politica di costruire colonie da parte di Israele in tutto Cisgiordania, partendo da Gerusalemme.
وذلك عبر بناء المستوطنات تطويق الأحياء الفلسطينية إقامة جدار فصل عنصري بين أحياء مدينة القدس نفسها وقراها
come abbiamo visto il famoso il vergognoso muro che divide Gerusalemme e quindi c'è tutta una politica che è avanti dal 77 fino adesso per ridurre i spazi per i palestinesi e impedire ai palestinesi di costruire e comunque ampliare le colonie. E questa è la politica che viviamo tutti i giorni.
هناك أحياء في القدس مهدد سكانها بالإخلاء والهجرة قسريا من منازلهم مثل حي الشيخ جراح.
Sapete quel famoso quartiere Hai Jarrah, sono tante famiglie e ogni minacciati sempre di lasciare la loro casa da parte di coloni ebrei.
كل ذلك أيضا بالإضافة للاقتحامات اليومية للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين المسلمين من الدخول للمسجد الأقصى.
E non parliamo ogni giorno da parte dell'esercito israeliano di impedire ai e fedele palestinese di pregare dentro la moschea. Quindi tutti i giorni questo modo per impedire, per far ai palestinesi di vivere un stato di terrore.
بالإضافة للحفريات تحت أسس المسجد الأقصى المبارك مما أدى إلى انهيار جزء من حجارة المسجد الأقصى.
Fanno anche scavi sotto la moschea di Al-Aqsa. Questo ha portato a ci sono dei crolli da parte di muro che fa reggere la moschea. Quindi ci sono anche questo da parte di Israele. Quindi
كل مناحي الحياة في فلسطين تتأثر بسبب وجود الاحتلال الإسرائيلي، حتى الاقتصاد الفلسطيني.
e anche l'economia palestinese, ovviamente, in queste condizioni vive in uno stato di, cioè, ci sono tante
عمر
disoccupazioni.
هذا الاحتلال، عمر هذا الاحتلال حوالي 75 عام. علينا أن نتحدث عن آلامنا وكل ما حدث لنا بسبب هذا الاحتلال ربما لألف عام، حتى نقول الرواية الفلسطينية كما يجب أن تقال، ولنعطي هذا الشعب حقه وصبره جراء كل هذه الجرائم التي حدثت.
Ormai siamo da più di 75 anni e probabilmente andremo avanti per i prossimi anni, però i palestinesi vogliono raccontare quello che hanno subito, quello che stanno succedendo, quello che questo popolo vive, la sua tragedia tutti i giorni.
Wissal, io vorrei chiedere per quanto riguarda le necessità basse, l'alimentazione, andare a scuola, gli ospedali, per questo hanno accesso senza grandi problemi o anche lì ci sono delle difficoltà?
عميس عليك وصال كيف يعني في المستشفيات في العمل في يعني المواد الغذائية يعني كيف الحياة الفلسطيني كيف بعيشها الحياة يعني ها في يعني في
يعني
مشاكل
حتى في المستشفيات اللي بعيدة شوي عن المستوطنات الإسرائيلية وبعيدة عن الحواجز العسكرية، في حال كان مثلا أي اقتحام لأي قرية أو بلدة فلسطينية يكون هناك عدد من المصابين جراء رصاص الجيش الإسرائيلي، يتم نقلهم على المستشفى. الجيش الإسرائيلي مباشرة يداهم المشفى ويعتقل عدد من المصابين، يعتدي على طواقم الإسعاف، يمنعها من الوصول للمصابين.
E succede spesso questo durante cioè, quando tra manifestazioni palestinesi e l'esercito israeliano, spesso tanti feriti palestinesi vengono trasportati negli ospedali palestinesi. L'esercito israeliano va dentro, fa eruzione dentro l'ospedale, gli ospedali palestinesi, cattura i feriti e minaccia anche di più, qualcosa di più contro il personale sanitario. Questo che succede spesso.
فيما يتعلق بالمواد الغذائية، المواد الغذائية هي جزء من الاقتصاد. خلنا نحكي الاقتصاد الفلسطيني مرتبط وتابع للاقتصاد الإسرائيلي وفقا لاتفاقية أوسلو، بروتوكول باريس الاقتصادي.
Ovviamente l'economia palestinese dipende quasi totalmente dall'economia israeliana, quello che gli accordi di Oslo hanno stabilito. Quindi, tfadali.
بالتالي حتى العناصر الغذائية اللي بتدخل لفلسطين أو اللي بتخرج منها هي مرتبطة بالموافقة الإسرائيلية بشكل أساسي. إن لم يكن هناك موافقة إسرائيلية لا تدخل هذه العناصر الغذائية لفلسطين، والعكس صحيح، لا تخرج منها إلى أي دولة أخرى.
Tutti i prodotti alimentari che entra e esce in Palestina sono sotto controllo israeliano. Quindi tutto quello che sul mercato, quello che è solo sotto stretto controllo di Israele.
يعني حتى على مستوى البنية التحتية في بعض المناطق إسرائيل بتمنع إعادة إصلاح الشوارع أو حتى إنارة بعض الشوارع، لأنه بتعتبر هاي المناطق خاضعة لسيطرتها، وهي المناطق اللي بنصنفها مناطق جيم.
Ci sono tante zone in Cisgiordania, le strade, le infrastrutture, illuminazioni delle strade vengono impedite ai palestinesi di fare qualcosa da parte di Israele, perché per loro Israele, queste sono zone che non devono avere nessun intervento. Quindi anche se sono tante infrastrutture lasciate lì.
وأكيد أكيد كل الانتهاكات زادت بعد هاي تشكيل هاي الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو ووجود سموتريتش وبن غفير في هذه الحكومة.
Ovviamente, tutti questi interventi, questa politica da parte di Israele, che viviamo da tanti anni, questo governo, questo ultradestra, estrema destra, ancora di più restrittivo verso il nostro popolo.
Va ricordato, Ramallah è la capitale di West Bank, no? Della Cisgiordania, quindi stiamo parlando di una città importante. Non so quanto grande è Ramallah, più o meno.
A 10 masahat Ramallah. وعدد سكانها
يعني ما عندي عدد دقيق صراحة، لكن كل مساحة فلسطين التاريخية 27 ألف كيلومتر مربع.
Tutta Palestina 27.
Sì, allora, volevo capire anche se la capitale di West Bank ci sono israeliani che abitano in questa città, caso di risposta positiva, come interagisce con la comunità palestinese? E in quel caso qual è il rapporto che hanno con il resto della società, no?
هو يسأل إنه في هناك إسرائيليين يعيشون في مدينة رام الله وإذا موجودين يعني شو علاقتهم مع الشعب الفلسطيني الفلسطينيين؟
يعني داخل حدود مدينة رام الله لا يوجد إسرائيليين، ولكن يوجد في المستوطنات المقامة على جبال رام الله، مثلا مستوطنة بيت إيل، مستوطنات مقامة غرب مدينة رام الله، مستوطنات مقامة على أراضي المواطنين في قرى شمال شرق رام الله، لكن لا يوجد علاقات، هي علاقة مستعمر بشعب موجود على هذه الأرض.
Non esistono palestinesi israeliani che vivono dentro la città di Rama Allah, solo delle colonie sono alle colline che controllano la città di Ramallah.
I famosi coloni.
Colonne, sono 3-4, sono molto importanti, ovviamente protette da parte dell'esercito israeliano. Non ci sono di rapporti, nessun rapporto. E c'è un rapporto, tra quello che, diciamo, ovviamente non esiste un rapporto civile, un rapporto tra due come
fra, dire, sì, fra due comunità così comunità,
sì, assolutamente no.
Prima di salutarci io vorrei chiedere alla nostra ospite Wissal Abud, alias da giornalista, lo ricordo, palestinese, se vuole lasciare qualche ultimo messaggio agli ascoltatori di Radio Cooperativa qui in Veneto.
Abel Mat, yani شو رايك شو تعطي صورة شو بدك تتكلمي شو عندك يعني كلمة لتحكي عن الوضع أو عن شيء يعني عن الوضع في فلسطين؟
يعني أنا صراحة بوجه رسالة لشعوب العالم الحر، لأنه الآن لا يوجد لدينا تعويل على الحكومات أو الجهات الرسمية في دول العالم.
لي مفا un appello a tutti i popoli del mondo, non agli stati, perché sappiamo benissimo gli stati quello che comunque in questi anni quello che hanno fatto per la nostra causa. Quindi il suo appello ai popoli del mondo. Faddale.
لأن كل دول العالم وكل حكوماتها التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان ما زالت بعد 75 عام من الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قادرة على إيقاف هذا الاحتلال أو إنهائه أو حتى محاسبة ومساءلة من يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية.
Ormai dopo 75 anni non c'è stato mai un intervento da parte della comunità internazionale di fermare questa occupazione. Quindi quello che dopo tanti massacri, tante politiche che hanno ridotto il nostro popolo a una grande, come dire, prigione in Cisgiordania e Gaza, non c'è mai stata una politica efficace di intervenire per fermare questa
intervenire occupazione. In quale modo, secondo la nostra ospite, dovrebbe
بعد مرور حوالي 7 أيام من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كل العالم تدخل وأصدر مواقف وأدان روسيا في حربها على أوكرانيا حتى صدرت مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أسبوع على بدء العملية العسكرية.
Lei fa questo è un paragone e tra quello che succede dopo
come è
una
intervenito
settimana,
l'Europa?
Sì, dopo 7 giorni, dopo che la Russia ha occupato l'Ucraina, cioè invaso, e c'è stato un intervento immediato da parte della comunità internazionale e addirittura, cioè,
europea, non so se in tutto il mondo.
Sì, ovviamente, okay. Europea, e hanno mandato un mandato di arresto per anche di Putin. Quindi c'è stata da parte della comunità europea un intervento immediato a fianco di dell'Ucraina. Quindi
questo للشعوب العالم ان تقف مع الحق ومع الانسانيه وان تكون ضد الجرائم التي تحدث في فلسطين.
Noi chiediamo a tutti i popoli di stare a fianco del diritto della giustizia, perché noi siamo un popolo, perché abbiamo il diritto di avere un Stato libero e indipendente.
Ringrazio molto la nostra ospite, Shutruk. Comunque si dice grazie in arabo?
Shukran.
Shukran.
Grazie.
Daya Wissal. Non c'è, okay. C'è stato un altro argomento riguardo la comunità del...
Se parli vicino al microfono?
Della comunità dell'Eritrea in Israele, no?
Ah, perché ci sono degli eritrei.
Sì.
La settimana scorsa, non avevo molto tempo, però comunque qualcosa possiamo dire, è stato uno scontro all'interno della comunità eritrea, dico dentro di Gerusalemme, se non ricordo male, giusto?
No, a Tel Aviv.
A Tel Aviv, ho sbagliato. Ci può fare qualche... cosa succede con la comunità eritrea, quelli che sono, che sostengono il governo, quelli che sono oppositori, cosa possiamo dire al riguardo e qual è la situazione attuale? Se si è calmata, potrebbe tornare questi fatti di violenza?
شو رأيك في الوضع الحالي لهي شو اسمه هن الإريتريا الموجودين في إسرائيل؟
ما حدث الأسبوع الماضي جنوب تل أبيب من أعمال عنف أثار مرة أخرى قضية طالبي اللجوء السياسي وتحديدا الأفارقة منهم في إسرائيل ومن بينهم الإريتريين.
Quello che è successo settimana scorsa, la violenza che è scoppiata a Tel Aviv, torna in prima linea il richiedente asilo, che è quello che in Israele comunque non esiste, ecco, è quello che è successo, soprattutto e a parte di chi viene dall'Africa, cioè dall'Eritrea e anche non solo dall'Eritrea. Quindi è un argomento una forte discussione questo che succede adesso in Israele. Tfaddale.
حدثت تظاهرة كبيرة تظاهر فيها الأريتريين وطالبوا اللجوء السياسي في إسرائيل، لكن الشرطة الإسرائيلية تعاملت معهم بعنف ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم.
Loro hanno manifestato con una manifestazione abbastanza grande, no? E questo è stata risposta da parte della polizia israeliana, che ci sono stati feriti tantissimi, si parla di 150 anche di più tra morti e feriti, soprattutto feriti.
حكومة نتنياهو سارعت لإلقاء اللوم على الجهاز القضائي واتهمته بتعطيل التخلص من الإريتريين في إسرائيل حتى اليوم.
Il primo ministro israeliano ha accusato comunque la giustizia, l'apparato, il sistema di giustizia in Israele, ha dato colpa a tutto quello che è successo. E infatti quello che c'è un conflitto attuale. Tfaddali.
لكن وفقا لبيانات الشرطة الإسرائيلية فإن هذه الحادثة العنيفة هي حقيقة مفادها باعتقادي أن إسرائيل تمارس عنصرية مؤسسية تجاه طالبي اللجوء وتتجاهلهم.
Ma Israele ormai fa una politica di discriminazione, di razzismo contro quello che vengono di quei paesi, no? Quindi è una politica molto sentita in Israele.
Fadda. سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية أصدرت بيانات محدثة في شهر تموز الماضي.
تفضلي.
كان هناك 17,850 طالب لجوء من أريتريا في إسرائيل.
Solo dell'Eritrea 17.000 domanda di richiedente asilo.
إلى جانب 3269 طالب لجوء من السودان.
Oltre 3200 qualcosa da parte di Sudan. Quindi
2098 طالب لجوء من دول إفريقية أخرى.
E 2290 da parte di altri paesi africani.
بين الأعوام 2019 و2022 قدمت 17,000 طلب لجوء للسلطات الإسرائيلية.
Dal 2019 fino al 2022 17 domande di richiedente asilo al Ministero del, dell'Interno.
17,000.
Sì, sì.
معظمها كان من مواطني روسيا والهند وبيلاروسيا.
E queste domande 17,000 erano della Russia, Bielorussia.
لكن الفارق بين حاملي هذه الجنسيات وطالبو اللجوء الأفارقة أن إسرائيل بتنتهج سياسة عدم الإعادة القسرية إلى السودان وأريتريا.
عدم يعني ما بتبعدهم.
بتسمح للقادمين البقاء في إسرائيل ولكنها ترفض طلباتهم وتمنع إعطائهم اللجوء السياسي.
Israele cosa fa? Ovviamente non dà nessuna richiesta di accettazione. Cioè tutti questi e questo cosa porta? Porta che non hanno nessun diritto. Quindi entrano nel...
Sì, ci tieni serie B.
Il خطاب الرسمي الإسرائيلي بتعامل مع طالبي اللجوء على إنهم متسللون للعمل.
Per Israele questi sono, come dire, quelli che approfittano, approfittatori per ottenere qualcosa per il lavoro, no? Quindi non hanno nessun status di diritto assolutamente. Tfadale.
Bene.
لا يحصلون على ضمان اجتماعي ولا خدمات اجتماعية وصحية وهم الأقل أجرا في سوق العمل الإسرائيلي.
وين وصل هلا بكفينا هاد بس دايا شوي دايا شوي نسون ovviamente queste quindi serie B serie C quindi non hanno nessun diritto diritto alla sanità diritto alla tutto quindi sono privi di tutti i diritti di qualsiasi lavoratore.
Perfetto, io ringrazio molto la nostra ospite, ricordo il suo nome è Wissal Abu Alia, che è giornalista televisiva palestinese che è in diretta da Ramallah, lo ricordo la capitale di Westman, ci ha dato un panorama molto chiaro e qua ahimè non è che abbia tantissima diffusione, dico qui in Italia, per la ringrazio molto per la sua disponibilità, per questo suo racconto, questa sua cronaca.
نشكرك كثيرا اخت وصال وكان يعني احنا كثير كنا سعيدين على وجودك مباشره معنا شكرا
لكم من فلسطين grazie
ok grazie mille sì è vero perché uno magari non sa una sola parola di diverse lingue ma almeno una parola la sa cioè grazie Same as them. Siamo quasi in chiusura, ma prima di salutarci, Salim, il medico che ci accompagna oggi, che oltre a essere medico è un ottimo traduttore, non so se ufficiale, magari non ha la laurea in traduzione, però è stato molto bravo. Ecco, tu hai un annuncio da fare, cosa succederà il mese prossimo ad ottobre, Salim?
Allora, veloce, e allora, il 17, quindi domenica prossima, sarò in Libano con una delegazione di 30
maggior parte. Non l'ho detto prima, ma tu sei metà palestinese e metà libanese. No?
Palestinese, però nato in Libano.
Palestinese è nato in Libano.
Nato in Libano. Quindi saremo 30 tra attivisti, giornalisti, scrittore italiani, ma anche palestinese. Andremo, è una missione in Libano, e ogni anno questa missione per dire di per non dimenticare i massacri di Sabra Shatila, che 41 anni fa, nell'82, nei campi profughi a Beirut, i profughi palestinesi. Quindi andiamo lì dal 17 fino al 23 in Libano per stare con i familiari delle vittime di quel massacro di 41 anni fa, e faremo anche incontri con l'autorità, e andiamo in campi profughi a Beirut, e non so se andremo a Sidonia al sud, perché quello che sta in questi giorni, in queste ore che sta succedendo, una cosa molto molto triste nel campo profughi in sud del Libano. Quindi insomma avremo una missione, non solo.
Cosa sta succedendo?
Sta succedendo che dentro il campo profughi più grande, 80.000 palestinesi che vivono in quel campo profughi al sud del Libano, ci sono di scontri tra fazioni palestinese. Quindi c'è tutto un progetto, un politica, quello di distruggere la presenza e annullare la presenza di palestinesi in Libano. Quindi c'è comunque questa politica.
E ad ottobre invece?
A ottobre abbiamo la mia associazione, la Nuova Stella Polare, con i nostri amici da Roma, soprattutto da Radio Poetanza, da un giornalista che lavora a Roma, con altre associazioni abbiamo organizzato una giornata di poesia e migrazione a Padova. E noi crediamo che con la poesia possiamo raccontare tanto di quello che è il mondo della migrazione in questo paese.
Beh, prima avevo parlato della letteratura, che la possiamo collegare, tu l'hai sentito, è arrivato qui in studio.
Sì.
Si può fare il rapporto con l'immigrazione anche, adesso aggiungiamo oltre la prosa pure la poesia. Io ringrazio tanto Salim El Mohamed per la sua testimonianza, per la sua traduzione, il contatto. Grazie mille e alla prossima. Salim.
Grazie davvero, grazie a Gustavo e grazie agli spettatori che hanno fatto.
Salutaci velocemente in arabo.
Ashkurakum jami'an wa kana li fa'lan hadha al-liqa' al-jamil ma sadiq Gustavo wa ma al-hadirin al-mawjudin huna wa masa' al-khair.
Cosa hai detto in poche parole?
No, ho detto ringrazio te, un amico, ringrazio i nostri...
Buono saperlo, quello che si dice, anche perché magari c'è qualcuno di origine araba che conosce la lingua.
Vorrei solo così l'ultimissima cosa
veloce.
Per dire, ecco, a proposito del discorso iniziale che ho fatto, torno a dire che il terremoto in Marocco, chi vorrebbe dare un sostegno,
una mano, può farlo?
Noi possiamo dare questo numero, 388-94-24-836. Ripeto,
ancora?
388-94-24-836.
Perfetto, grazie mille Salim.
Grazie davvero.
Un saluto, adesso noi ci salutiamo, per voi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa, perché fra pochissimi minuti inizia una nuova edizione di Materiale Resistente che va avanti fino alle 21:40. Dopodiché sentiremo musica e parole, quindi queste sono le trasmissioni che rimangono oggi sulle frequenze di Radio Cooperativa, sul 92.7 per il Veneto in genere, sul www.radiocooperativa.org. Non so cosa farete prossimamente, ma in ogni caso continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi, noi come al solito ci diamo appuntamento a giovedì prossimo con Latinoamericando, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Giovedì entra in replica domani, lunedì 11. Ci siamo dedicati per lo più ai 50 anni del golpe di Pinochet in Cile, e probabilmente giovedì prossimo continueremo con questo tema che credo è molto, ma molto importante, vale la pena essere ricordato sempre. Grazie e alla prossima.